Daniela Saresella, storica dell'Università di Milano, ci parlerai del rapporto fra Rossanda e la nostra città. La famiglia di Rossanda si stabilisce a Milano nel 1937, quindi lei è giovanissima, cresce, la sua giovinezza si svolge qui e quindi chiaramente le radici del suo impegno affondano nella nostra città. Daniela.
Sì, ringrazio tutti, il sottoparri, il Comune di Milano per questa occasione. Volevo anche dirvi, per completare l'informazione prima di Luca Gibellini, che il convegno domani, che si tiene in Università Statale di Milano, si tiene in via Sant'Antonio nella Sala Napoleonica e quindi comincia alle 9:30. Sarebbe bello vedere tante persone perché si parlerà di come è stata ricostruita una città democratica dopo gli anni appunto della Repubblica Sociale Italiana, che hanno visto proprio Milano come anche cuore della Repubblica Sociale. Quindi insomma spero di poter vedere molte persone anche domani. Allora, Milano è una città che ha sempre avuto un forte radicamento socialista, è una città operaia, cuore del triangolo industriale. Qui si era radicato già dalla fine dell'Ottocento il Partito Operaio Italiano, che era stato fondato da Osvaldo Gnocchi Viani, e qui era stata fondata a Milano nel 1891 la prima Camera del Lavoro. A Milano vivevano, tra fine 800 e inizio 900, Filippo Turati e Anna Kuliscioff, tra l'altro proprio qui a Milano, proprio qui vicino, alla Galleria Vittorio Emanuele, dove dal 1893 redigevano un'importante rivista che era Critica Sociale. Ma Milano è stata anche la culla del fascismo, perché Milano, come dire, c'era Mussolini prima come direttore dell'Avanti, ma soprattutto a Milano, proprio nella fine del 1914, fondò il suo giornale Il Popolo d'Italia, anche questo con una sede qua vicino in via Paolo da Cannobbio. A Milano furono fondati, come voi sapete, i fasci di combattimento il 23 marzo del 1919 in piazza San Sepolcro, ai quali si sarebbe presto unito anche Filippo Marinetti e un gruppo di futuristi. A Milano, il 15 aprile del 1919, nazionalisti, fascisti e arditi furono protagonisti del primo assalto squadristico, durante il quale incendiarono e devastarono il quotidiano L'Avanti. E a Milano, 3 agosto 1922, centinaia di fascisti occuparono Palazzo Marino, cioè questo palazzo, e cacciarono la giunta del sindaco socialista Angelo Filippetti. Milano quindi è una città dell'antifascismo, in qualche modo la figura di Turati è senz'altro significativa di questa, ma è una città in cui il fascismo ha sempre avuto un grande radicamento. E Milano è stata anche la città in cui un certo tipo di borghesia liberale, voglio ricordare Luigi Albertini, seppe opporsi al fascismo, perché dopo soprattutto l'omicidio di Matteotti il Corriere della Sera fu un luogo in cui si cercò di bloccare l'avanzata del fascismo, si cercò di parlare, di riproporre quelli che erano i valori della democrazia, e sappiamo bene come Luigi Albertini per questo motivo perse il suo incarico all'interno del Corriere della Sera. A Milano il Partito Comunista era un partito, come dire, con un piccolo radicamento. Il Partito Comunista prima della Liberazione, prima della Resistenza, era un partito ancora con pochi numeri, però qui a Milano cercò di radicarsi, tanto vero che nell'agosto del 25 venne arrestato qua Umberto Terracini, che dirigeva qua l'ufficio clandestino del partito. Quindi il Partito Comunista negli anni 30 poi cercò anche un grosso sforzo organizzativo in tutta Italia, ma anche nella nostra città, richiamò molti dei propri militanti che erano andati all'estero perché tornassero nelle città, nelle fabbriche, perché qua dovevano radicarsi e qui dovevano in qualche modo combattere contro il fascismo. La speranza era che la crisi del 29 sfaldasse il regime. E qui a Milano anche il Partito Socialista aveva una grande tradizione, prima ho parlato di Turati, parliamo di Anna Kuliscioff, parliamo anche della funzione di Sandro Pertini, che arriva nel 1929 a Milano proprio con la funzione di riorganizzare il Partito Socialista. Qui a Milano si radica anche, i primi anni 30, il gruppo di Giustizia e Libertà, quello fondato da Carlo Rosselli, e ci sono nomi importanti, Ferruccio Parri, Riccardo Bauer, Umberto Ceva, e Ernesto Rossi, che anche se abitava a Bergamo in realtà faceva parte del gruppo milanese. La chiesa ambrosiana, per fare un quadro e chiudere questo quadro storico, è una chiesa che cerca con molta forza di mantenere, diciamo, la propria libertà all'interno di questo regime, anche se non mancano, come noi sappiamo, una serie di scivolamenti, assolutamente, come ad esempio quello del cardinal Schuster, che durante la campagna d'Etiopia non mancò di benedire e di ingaggiare, di motivare i soldati che andavano in Etiopia per portare la civiltà italica cristiana. Non mancarono qui anche degli esponenti dell'antifascismo cattolico, due nomi soltanto, Piero Malvestiti e Gioacchino Malavasi, che nel 1933 furono arrestati perché appunto lontani, perché sostenevano appunto l'avversione, erano avversi appunto al regime fascista. Allora, in questa città, come diceva prima Lorenza Ghedini, arriva Rossana Rossanda. Lei è nata nell'aprile del 1924 a Pola, viene da una famiglia benestante perché con suo padre faceva il notaio, poi perdono tutti, la crisi economica del 29 travolge economicamente la famiglia, tanto addirittura che la propria casa viene addirittura pignorata. A questo punto Rossana Rossanda lascia con la famiglia Pola e l'Istria, si trasferisce a Venezia, perché qua a Venezia ha dei rapporti, già dei parenti, quindi per qualche anno si ferma a Venezia. Poi all'età di 13 anni, 1937, arriva a Milano. Quindi arriva in quella Milano di cui io vi ho tratteggiato alcuni elementi. Ma come si situa a Milano Rossana Rossanda e la sua famiglia? Innanzitutto Rossanda, nella sua autobiografia bellissima, La ragazza del Tre secolo scorso, racconta: la sorpresa fu la città, cioè lei arriva a Milano, la sorpresa fu la città, più dura, meno suggestiva, una città da fare e non da vedere. Ovviamente per chi viene da Venezia, cioè Milano, è un'altra cosa. Tra l'altro a Venezia la casa dei suoi zii era una casa di una certa, probabilmente anche piuttosto bella, mentre qua a Milano vanno a vivere in una piccola casa che dava su un garage dell'Alfa Romeo, quindi la condizione economica è chiaramente non particolarmente agiata. Però la famiglia è una famiglia completamente distaccata dal mondo politico, cioè non ha nessun tipo di interesse nei confronti della politica, tanto è vero che quando nel primo settembre del 39 c'è lo scoppio della guerra, la famiglia è in vacanza sulle Dolomiti e non hanno un grande impatto, non hanno una grande preoccupazione, anzi dicono la Polonia è lontana e quindi, come dire, la famiglia della Rossanda non ha nessun interesse per la politica e nessun tipo di, diciamo, di voglia di mobilitarsi, di darsi una direzione in quegli anni, fine anni 30. Scrive Rossanda: i miei non erano fascisti, la storia passava di nuovo sopra di loro come nel 29, quando avevano perso tutto, anche adesso che scoppia la guerra la storia passa sopra di loro. Cercavano di sottrarsi, ci sottraevamo, si poteva sottrarsi, fare il proprio cammino tra la povertà e le cose serie, cui non apparteneva la politica. Quindi giovane ragazza arriva a Milano e questo è il contesto, diciamo così, di una famiglia che non ha nessun interesse per quello che sta succedendo nella nazione, in Italia e a Milano. Arriva e si iscrive al liceo classico Manzoni di Milano e già nel 38 però deve cominciare ad avere un rapporto con la storia, perché succede che nell'autunno una sua compagna di classe, Giorgina Moll, le dice: io domani non vengo più a scuola perché sono ebrea. In realtà Rossana non ha un impatto per questa cosa, lei ha 14 anni, anzi dice che nessuno dei docenti del suo corso mostra minimamente un interesse o dà una giustificazione anche agli altri studenti di questa cosa, mostra anche, come dire, un interesse nei confronti anche di questa ragazzina. E anche lei, così sì, non è interessata alla cosa, dice: allenata a omettere, si definisce Rossana Rossanda, si dice: ero una ragazza grigia, riferendoci alla definizione di De Felice, per cui c'era questo mondo grigio che non era né fascista né antifascista e che lì si colloca nel 38-39 Rossana Rossanda. Nell'autunno del 41 però finisce il liceo classico, arriva all'università, palazzo di corso di Porta Romana, l'Università degli Studi di Milano, e qui però la guerra comincia a sentirsi, perché siamo nel 41, 42 e soprattutto alla fine del 1942 cominciano i bombardamenti sulla città, su Milano. Allora, il primo bombardamento significativo è il 24 ottobre del 42, sono 135, sono danneggiati molti edifici, anche il carcere di San Vittore, per cui molti sono i detenuti che riescono a scappare, ma soprattutto è danneggiata la casa di Rossano Rossanda. Quindi questo dà subito l'idea che, come dire, la guerra ormai è assolutamente entrata in casa. L'altro bombardamento importante è il 14-15 febbraio del 43, il bombardamento, i morti sono 133 a Milano, danneggiate l'Alfa Romeo, Caproni, Isotta Farschini, Palazzo Reale e anche il Lirico. E poi c'è il grande bombardamento, che è quello del 7-8 d'agosto del 1943, quello che di fatto distrugge la maggior parte del centro di Milano, perché il 7-8 agosto del 1943 è distrutto Palazzo Marino, la volta della Galleria, il Duomo, Castello Sforzesco, la Chiesa di San Fedele, l'Acquario, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Sono 600 sono i morti soltanto di questo bombardamento, vengono sganciate mi pare 2600 tonnellate di bombe, quindi è una cosa che sconvolge la città. Allora, durante i primi due bombardamenti Rossana non è a Milano, perché dopo aver perso la casa alla fine del 42 si trasferiscono momentaneamente ancora a Venezia. Tornerà però prima del bombardamento dell'agosto del 43, perché lei racconta e ricorda come lei, insieme alla sua amica Maria Luisa Gengaro, che tra l'altro era una amica, era molto legata anche a Fernanda Wittgens, fossero proprio passati davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, che vedevano appunto distrutta perché avevano bombardato il chiostro. Tra l'altro il chiostro fu poi recuperato grazie all'ingegno di Fernanda Wittgens, che siccome era direttrice di Brera e poi se ne intendeva, aveva fatto mettere tutta una serie di sacchi di sabbia per proteggere il quadro, l'affresco di Leonardo da Vinci. E scrive Rossanda: ci trovammo il refettorio spaccato in due, lacerati i sacchi di sabbia, e lei con la sua amica che passa davanti a vedere l'ultima cena. E c'erano appunto questi operai che cercavano di mettere in salvo quel poco che era rimasto in piedi dopo appunto il bombardamento. Quindi, insomma, diciamo che ormai la maturità, insomma, ormai Fernanda frequenta l'università, ormai non è più una bambina e comincia, insomma, cioè poi c'è l'8 settembre del 43, comincia a confrontarsi con i suoi compagni di università, con i suoi amici, e questo è il momento della scelta. Dice Rossana Rossanda che lei, ricorda come nessuno dei suoi amici, dei suoi conoscenti, credesse nei valori del recupero dei valori socialisti della Repubblica Sociale Italiana, perché vi ricordate che nel congresso di Verona Mussolini addirittura parla di ritornare al primo fascismo, quello che aveva una qualche ancora vocazione socialisteggiante. Lui dice: a questo non ci crede nessuno. Alcuni suoi amici vanno nell'esercito di Graziani, aderiscono alla Repubblica Sociale, ma più che altro lo fanno perché era la scelta più facile. Allora, invece, Rossana questo non vuole farlo. Lei è chiaro che, come dire, che non vuole avere a che fare con i fascisti, con i tedeschi che mai hanno invaso il nostro paese, e comincia a ipotizzare proprio il fatto di cominciare a andare verso la resistenza. Ma anche questa non è una cosa facile, perché tu dici: io voglio andare coi partigiani, ma come faccio? Come faccio a mettermi in collegamento senza mettermi magari nelle mani di persone che invece magari fanno il doppio gioco? Cioè, quindi è un momento difficile, soprattutto per chi non ha un'esperienza politica e dei rapporti alle spalle. E qua diventa fondamentale la figura di Antonio Banfi, perché lei cita in particolare due docenti che ha conosciuto all'Università di Milano, che le sono molto a cuore. Uno è Matteo Marangoni, che è uno storico dell'arte, che è uno studioso di scuola crociana, ma soprattutto Antonio Banfi, che era stato vicino al Partito Socialista dopo il primo conflitto mondiale, che nel 25 era stato tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti, quello che era stato redatto da Croce. che Banfi aveva preso per volere di Martinetti. Martinetti, Piero Martinetti era stato l'unico sostanzialmente docente dell'Università degli Studi di Milano, filosofo, a non firmare non firmare la propria adesione al fascismo, e per questo era stato allontanato dall'insegnamento, e l'insegnamento viene poi preso appunto da Banfi, che poi con Martinetti, ma questo immagino ne parlerà poi Ferruccio Caperli, saranno i protagonisti della scuola filosofica di Milano. Banfi è vicino al Partito Comunista, tra l'altro nel 1948 diventerà senatore del Partito Comunista. E a lui si rivolge, perché ha sentito nei corridoi, Rossana ha sentito nei corridoi che Banfi è comunista. E allora, in modo abbastanza, si avvicina a Banfi, chiede, ed è lui che la mette in contatto con la Resistenza. Gli dà una serie di letture: Marx, Il Brunaio di Luigi Bonaparte, sempre di Marx, Le lotte di classe in Francia del 1848-1850, di Lenin, Le falegge, Stato e Rivoluzione, di Arnon Laschi, La libertà nello Stato moderno e Democrazia e crisi. Dopo aver letto questi libri, lei decide di impegnarsi nella Resistenza, si affida a Banfi, che la mette in contatto con la Resistenza, e il suo ruolo è un ruolo, diciamo così, di giovane, che siccome va, perché poi non ho detto che una volta tornati da Venezia, lei non torna a vivere a Milano, ma va a vivere vicino a Como, a Camerlata, motivo per il quale c'è questo continuo andare avanti e indietro da Como a Milano, perché lei frequenta l'università, che nel frattempo è stata bombardata la sede di Porta Romana e si sono trasferiti al Collegio delle Fanciulle, ma tutto questo, insomma, lei in questo suo andare avanti e indietro, da Milano a Como, da Como a Milano, porta notizie, medicine, cose, documenti, comincia così praticamente il suo protagonismo nel mondo della Resistenza. Racconta di questo anche dalla paura, perché, come dire, puoi essere qualsiasi persona, può essere qualcuno che poi è un delatore, qualcuno che poi ti tradisce. Racconta anche ad un certo punto di come sei sul treno Milano-Como e ad un certo punto c'è un controllo della polizia, dei fascisti, insomma, e che lei ha dei documenti e lei li fa scivolare in modo che non glieli trovino addosso e, come dire, gli altri si accorgono di questo, ma che nessuno la denuncia, perché la gente ha, come dire, un'istintiva avversione, magari non sono antifascisti, ma di fronte a questa cosa non la denunciano, e lei poi alla fine riesce a venirsene via senza difficoltà. Ricorda l'uccisione gennaio del 45 di Eugenio Curiel, che avviene proprio in Piazzale Baracca, proprio nel posto in cui lei si dava appuntamento sempre con sua mamma per tornare insieme verso Como. Ricorda anche il suo essere comunista. Diceva: io sono stata comunista perché i comunisti, perché c'era Banfi, prima cosa, perché i comunisti erano quelli più organizzati, quelli che facevano effettivamente la Resistenza, quelli che erano nelle galere, nelle prigioni, però non avevo la minima idea di quello che fosse il regime sovietico, né avevo alcuna idea di quella che era stata, ad esempio, anche la contrapposizione ideologica tra Trotsky e Stalin e quelle che erano le varie idee del comunismo. Diciamo che è stato un atteggiamento un po' fideistico, dopodiché successivamente si sarebbe rafforzato dal punto di vista teorico. Finisce la guerra, e qua mi chiudo, finisce la guerra e si laurea il 6 febbraio del 1946. Tra l'altro alla Oepli conosce Michele Ranchetti, che è persona che a me personalmente è molto cara, quindi mi piace anche ricordarlo, che è stato un fine intellettuale, storico del cristianesimo, ma anche di altre cose. Sposa il figlio di Banfi, Rodolfo, e questo fa sì che lei si allontani dalla vita universitaria, dall'ipotesi universitaria, per motivi, diciamo, di opportunità. Ma vorrei finire con una piccola chicca, perché lei racconta, insomma, la ricostruzione, finisce la guerra, c'è la ricostruzione, si riapre, comincia a rimettere in sesto la biblioteca di Brera, la Pinacoteca, il Bar Giamaica, tutta questa zona appunto di Brera, e lei racconta, proprio nella sua autobiografia, scrive: sul caos di Brera veleggiò Fernanda Wittgens, alta e dal vasto seno, simile ad una poena. Allora, mi piace finire con questa cosa di Fernanda Witkens, anche lei è donna di un'altra generazione rispetto a Rossana Rossanda, direttrice di Brera, la prima donna direttrice di Brera dal 1940 in poi. Fernanda Witkens, che aveva aderito alla resistenza a 7 mesi di prigione, era vicino a Ferruccio Parri perché aveva aiutato ebrei e oppositori politici durante questo periodo, perché la Witkens, racconta Rossana Rossanda, a lei rivolgendosi, a Rossana Rossanda, dice scherzando: ci vogliono gli uomini in questi momenti difficili, ci vogliono gli uomini, cara mia. Dovremmo partorirli io e lei. Quindi, come dire, due donne di grande caratura intellettuale, culturale, di grande coraggio, antifasciste, sono loro quelle che avrebbero dovuto. Poi il loro percorso fu diverso, Fernanda Witkens appunto poi sarà quello che rimise in funzione tutta Brera, la biblioteca, soprattutto la Pinacoteca di Brera, ma tutto il sistema delle arti qua a Milano. E Fernanda Witkens morì tra l'altro molto presto, che ha 54 anni, nel 1957. Invece Rossana Rossanda avrà un lungo percorso, sarà anche lei protagonista della Milano del dopoguerra, e di questo immagino che ne parleranno gli altri miei colleghi. Grazie.
Ci addentriamo più in profondità nel percorso di Rossana Rossanda, partigiana qui a Milano, insieme a Giulia Albanese, attraverso tra l'altro i suoi scritti, no? Mi pare. Insieme a Giulia Albanese, vicepresidente dell'Istituto Parri.
Grazie. Io vorrei ringraziare innanzitutto Luca Gibellini e il Comune di Milano per aver accolto qui questo Rossana Rossanda, i racconti di Rossana Rossanda, e naturalmente il Parri per aver voluto condividere, diciamo, la gioia di questo progetto, l'ISEC e Casa della Cultura. Io vorrei partire ragionando appunto sulla straordinarietà e in qualche modo anche l'ordinarietà dell'esperienza resistenziale di Rossanda, che in parte è già stata tratteggiata. Una straordinarietà che è dovuta anche al modo in cui Rossanda elabora e rielabora questa esperienza nel filo degli anni che progressivamente la allontanano da questo momento. Un'ordinarietà che è tale in quanto Rossanda ha un ruolo di staffetta, diciamo un po' meno marginale di quello che racconta, che è quello di altre donne e di altri uomini in quei tempi, laddove invece la Rossanda del dopoguerra è senz'altro una protagonista fondamentale della nostra storia. La cosa interessante che mi ha intrigata nel momento in cui ho cominciato a lavorare sulla mostra di Rossanda è che Rossanda racconta varie volte, in modo specifico, la sua esperienza della resistenza, che appaia così stratificata nei ricordi e da domande che emergono, riemergono, cambiano nel filo degli anni. In particolare, Rossanda racconta della resistenza in una scheda di iscrizione al Partito Comunista presente nell'archivio ISEC, che è una scheda compilata nel 51, quindi quando lei era già iscritta da qualche anno, e che poi arricchisce nel 1957 con un racconto autobiografico che è sempre volto a raccontare le ragioni della sua militanza e della sua in qualche modo affiliazione al partito. Successivamente ritorna su questo racconto all'inizio degli anni 60, quando partecipa ad un volume, La generazione degli anni difficili, un volume pubblicato da Einaudi, in cui Rossanda è l'unica donna che scrive, in una serie di contributi che sono più di 10. Successivamente ritornerà su questo racconto nel 1980 in una lettera che scrive a Gadola, ed è una lettera, quella che scrive, che serve a Giuliana Beltrami Gadola per poi elaborare il suo libro Volontarie della Libertà, che è il primo racconto organico sulle donne nella resistenza, che è una lettera molto molto significativa e che vi citerò in diverse circostanze. Per poi tornare infine a questo racconto resistenziale nella sua autobiografia del 2005, Autobiografia che, di cui mi aveva consegnato un capitolo già nel 2001, perché stavo facendo a Venezia un progetto di interviste ai partigiani, e in quel progetto, grazie alla mediazione di Mario Esneghi e di Cesco Chinello, avevamo deciso di provare a intervistare anche Rossana Rossanda, perché Rossanda appunto nel 42-43 è di nuovo al Lido e poi a Venezia, e poteva essere interessante arricchirla con questo racconto. E Rossanda mi diede quel capitolo prima di che io la intervistassi, proprio per partire da lì. Quell'intervista è poi rimasta, diciamo, nel nostro archivio non pubblicata, perché c'era poi il libro, fino alla sua scomparsa, quando, d'accordo anche con la sua erede, che ringrazio anche per aver voluto portare da noi questa biblioteca di Rossanda, abbiamo deciso di ripubblicare quel contributo, che in parte arricchiva e dettagliava il racconto del 2005. Ora, questo racconto della Resistenza è un racconto molto pudico, un racconto nella quale appunto Rossanda a più riprese, e in quasi tutti i racconti che fa della Resistenza, dice non è una storia importante. Lo dice a Gadola Beltrami quando afferma: ho però un poco pensato alla mia storia resistenziale per confermarmi nell'opinione che essa non può essere, non presenta nessun interesse, aggiungendo poi: mantengo tuttavia la promessa di scriverti come ci arrivai e come andò, anche se non vedo di quale utilità ti possa essere. Lo ribadisce qualche rigo dopo, dicendo appunto, parlando del diario di Pintor, e dicendo Jaime Pintor: anche sotto questo profilo la mia è una storia non interessante, nel senso che è di pochi, di una certa fascia d'età. Lo ribadisce poi nella Ragazza del secolo scorso, quando dice: io mi ci sono trovata, non ho glorie da sventolare, non ho chiesto il diploma da partigiana che mi hanno mandato, poco ho fatto e con fatica ed errori. E infine, anche nell'intervista concessa a me, dall'autunno del 43 non ho fatto che la staffetta o simili, nulla di glorioso. Allora, quindi diciamo, è un racconto, come potete capire anche da queste giustificazioni che continuamente si dà nel corso degli anni, negli anni 80 e negli anni 2000, un racconto, diciamo, da cui si prendono delle distanze, non per la scelta, ma quanto per quanto è stato fatto. Allora, in questo racconto si distinguono tre fasi fondamentali. Una prima fase è quella della scelta, come si diventa partigiani, che nel caso di Rossanda significa come si diventa partigiane e comuniste, perché le due cose sono strettamente intrecciate. La seconda fase è qual è stata effettivamente, l'abbiamo in parte visto, l'esperienza di Rossanda nella Resistenza, e la terza mi pare che sia cosa rimane dopo di questa Resistenza. Allora, il tema della scelta della Resistenza è centrale nel racconto di Rossanda, soprattutto a partire degli anni Ottanta, anche se in parte presente negli anni Sessanta. Non che, diciamo, ovviamente non sia presente del tutto né nella scheda né nell'autobiografia del partito, anche perché ci sono anche delle domande specifiche rispetto a, per esempio, l'iscrizione al partito fascista o ad altre attività. Però questa scelta non è completamente approfondita ed elaborata. Laddove invece nel racconto degli anni 50, molto presente e poi lasciata progressivamente da parte, è l'attraversamento del fascismo, che negli anni 50 è chiaramente esplicito. Rossanda dice di aver partecipato ai GUF, dice anche di avere assistito a qualche lezione di mistica fascista e di avere poi progressivamente abbandonato questa esperienza. Tutto questo non c'è quasi, se non per, diciamo, qualche evocazione, ma più implicita che esplicita, nei racconti successivi. Allora, io non penso che questo sia un'autocensura di Rossanda, non lo penso affatto, penso che sia soprattutto, diciamo, la sua considerazione di una cosa completamente ovvia, cioè la sua generazione partecipava ai GUF, partecipava alle lezioni di mistica fascista, non c'era niente da nascondere, ma neanche niente da dichiarare particolarmente. La cosa più notevole di questo attraversamento del fascismo di Rossanda è che però lei fin dagli anni 80, ma in realtà con qualche spunto già negli anni 50, parla delle leggi razziste. parla della scomparsa delle compagne ebree, parla di questi eventi. Allora questo è notevole, perché se voi andate a vedere altre memorie del fascismo e della resistenza precedenti agli anni 2000, è molto difficile che si parli di ebrei. Gli ebrei tornano al centro della discussione pubblica sulla guerra, sulla seconda guerra mondiale, solo dopo, mentre Rossanda ha un acuto senso anche di colpa, io direi, e comunque dell'incapacità di leggere quel fenomeno delle leggi razziste già negli anni 50. Altrove, negli anni 60, quando parla poco di sé, ma parla della sua generazione, emerge l'importanza significativa di una crisi che secondo lei comincia con la guerra di Spagna e che prende forza con la guerra. È tra l'altro il riconoscimento di questa importanza una riflessione che poi articola ulteriormente negli anni 50, e 50 e 60, quando prende le distanze invece da Vittorini, che in qualche modo rifiuta di riconoscere quella crisi già negli anni 30 e di vedere quel movimento di idee, quel passaggio, anche quella trasformazione della riflessione culturale e politica della generazione che attraversa il fascismo già negli anni 30. Molto significativo è poi a partire dagli anni 80 e soprattutto nell'autobiografia e nel racconto che ne fa anche a me, il racconto di questa convivenza nelle università milanese e padovana, per quanto molto diversa, tra fascisti e antifascisti, che attraversano le aule universitarie, che hanno giurato fedeltà al fascismo nel 1932, ma che comunque, a partire dagli anni della guerra, forse più dal 42-43 che non prima, cominciano a mostrare, sia pure in maniera nascosta, la loro distanza dal regime fascista. La cosa che compare di più a partire dagli anni Ottanta è la distanza, ma anche il ruolo della famiglia. Ce l'ha accennato Daniela Saresella, i genitori di Rossanda lei li definisce afascisti, antifascisti, gli zii con cui lei vive dal 30 al 35 e poi negli anni 40 sono antifascisti, ma di un antifascismo che a Rossanda non piace proprio. E però a partire dagli anni 2000 emerge con forza quest'altra figura, che è una figura familiare, l'ammiraglio Mascherpa, ucciso a Parma per il suo essere monarchico e quindi per avere dopo l'8 settembre rifiutato l'avvicinamento ai nazisti, e questo è un elemento di riflessione degli anni 2000 che non c'è precedentemente. L'altra cosa che non c'è, che c'è più forte negli anni 50 e 60 di quanto non si veda nell'autobiografia, è questa lontananza e questa difficoltà di Rossanda di ritrovarsi nell'antifascismo. È molto chiaro che lei attraversa gli ambienti di Giustizia e Libertà e che non se ne sente affascinata, è molto chiaro che l'antifascismo del 1943 non la soddisfa affatto e non è sufficientemente soddisfacente per farle fare la scelta che poi arriverà con Banfi e le letture che Daniela ci ha raccontato. Con una differenza: se nel 1957 al Partito Comunista Rossanda dice di essersi sostanzialmente chiusa in casa per 3 mesi e avere per 3 mesi riflettuto su una serie di letture che dalla scelta di Banfi erano emerse, nell'autobiografia del 2005 sembra che queste letture la cambino nel corso di una notte, no? Quindi c'è proprio una distanza anche di prospettiva. E però l'altra cosa che è interessante è l'enfasi e la solitudine di cui ci racconta Rossanda. Una solitudine che è tale anche perché, a differenza di molte altre donne della sua generazione che furono antifasciste e resistenti, Rossanda non incontra la resistenza a casa, non le incontra tra i suoi familiari e non le incontra tra i suoi amici più diretti. E questo fa di lei una e fa di questa esperienza di Rossanda un'esperienza eccezionale, pur nell'ordinarietà di quello che compie. Lei dice: dovevo cercare da sola, andare fra gli altri, chiedere, ascoltare, sentire. Questo lo racconta a Gadola. Fu un agosto di collera e di impotenza. Era troppo quel che non avevo visto e capito, che avevo allontanato e disinnescato. Sbattevo come una mosca in un bicchiere, un pipistrello sui muri. Non era paura, mi è sempre mancata la fantasia concreta del pericolo. Ero travolta, furente, tradita dai silenzi altrui e dalle opacità mie. E chi erano costoro che adesso parlavano? E in quel costoro che adesso parlavano, che non è un costoro che si rivolge a qualcuno che piace, quel costoro erano gli antifascisti che riemergevano dopo il 25 luglio, ma che lei non aveva incontrato prima e di cui in fondo si fidava fino ad un certo punto. Quindi la solitudine della scelta, una scelta che è tutta intellettuale. Passa la lettura di quei, attraverso la lettura di quei libri e Rossanda dice... anche a Gadola, la mia era una scelta tutta di testa, era una maledetta intellettuale. Passiamo all'esperienza della resistenza, una esperienza che viene raccontata anche qui in termini molto diversi al partito e poi, negli anni 80 e 2000. Intanto, per quanto riguarda il partito, lei comincia dicendo: fui collegata a Milano con Banfi, a Como con la Maffioli, il compagno Mentasti, a Cantù con Walter, non so come si chiamasse, e altri. Portavo da Milano a Como medicinali, stampa, denaro, da Como a Milano informazioni, eccetera. Ebbi occasione di portare documenti della decima Mass che un conoscente che fece espatriare in Svizzera mi consegnò. Ora, fare espatriare un conoscente in Svizzera e portare dei documenti alla decima Mass non è l'ordinario della staffetta di basso livello che lei si rappresenta, tutt'altro. E tra l'altro questo racconto si complica perché c'è un incidente che capita a Rossanda, che è un po' il cuore della sua narrazione autobiografica nel libro, perché è il momento in cui si spezzerà definitivamente il rapporto tra Rossanda e il padre, un rapporto che non si ricomperrà mai più, perché lei poi, il padre muore nel 1946, ma insomma, e questo incidente è un incidente che capiamo e non capiamo e che lei racconta in modo diverso col passare degli anni. Nella scheda autobiografica Rossanda dice: i tedeschi, guidati da un certo Paulen della questura di Como, vennero a casa mia, buttammo via tutto, trovarono solo una busta con degli appunti di nessun valore, perché avevo fatto in tempo a nascondere tutto. Fui portata a Como e interrogata a lungo per 3 giorni da un tedesco, non vedi mai italiani, credo per la tensione che esisteva con la decima Mass. Poi mi lasciarono andare e non capisco bene come sia andata. Rimasi ferma per qualche mese per non far rintracciare altra gente. Nel marzo ripresi il lavoro fino al 25 aprile. Ora, nell'autobiografia del 2025, per chi lo ricorda, Rossanda parla di un breve arresto che non dura che l'arco di qualche ora, mentre qui sono 3 giorni, e invece parla molto più a lungo di questo incidente. Un incidente che a partire dagli anni Ottanta viene maggiormente qualificato e viene qualificato in qualche cosa di diverso, perché Rossanda si attribuisce la responsabilità di questo arresto e del rischio che ha portato all'organizzazione e anche alla sua famiglia nel fatto di essersi forse leggermente o vagamente vantata di una cosa importante che stava per fare all'Università di Milano, cosa che causò la delazione della sua compagna di università, la quale compagna di università, pentitasi nel frattempo, aveva fatto la delazione per ragioni economiche, pentitasi per tempo, l'aveva poi rintracciata alla sera del giorno in cui doveva venire questa perquisizione per avvertirla che questo stava avvenendo. E quindi Rossanda correva a casa, trovava suo padre sconvolto, ma che già aveva fatto scomparire gran parte delle carte, e che in pratica era riuscito in questo modo a salvarli, perché dopo poco sarebbero entrati i nazisti in casa e l'avrebbero, non avrebbero trovato effettivamente niente. Allora, questo cosa ci racconta, questo sviluppo di racconto? Ci racconta che all'improvviso, negli anni Ottanta, alcune cose indicibili diventano dicibili. diventano dicibili, diventano rappresentabili, quella ferita anche dell'ego in qualche modo che Rossanda si era autorappresentata, è una ferita che si può raccontare in pubblico, che diventa esplicitabile. E quindi nell'80 e nel 2005 noi abbiamo un racconto molto più esplicito, e abbiamo anche, diciamo, un racconto più esplicito che ci racconta l'evoluzione del rapporto con il padre e diciamo l'impatto che questa storia ha più a lungo nella sua vita. Che cosa rimane dopo? Allora, a me pare che nell'autobiografia una delle cose che rimanga è che quella scelta comunista maturata nella Resistenza è una scelta che nel 2005, caduto il muro di Berlino, espulsa lei dal partito da diversi anni, eccetera, è una scelta che le permette di rivendicare con forza l'essere comunista. Cioè, la mia sensazione è che Rossanda rimanga in qualche modo legittimi ulteriormente il suo essere comunista del 2005 proprio a partire da quella scelta della Resistenza, che è una scelta che le racconta della diversità, scusate, sto cercando la citazione giusta, la diversità dell'essere comunisti in quella circostanza, qualche cosa che non la farà mai prendere le distanze da questa idea. Chi divenne comunista nella Resistenza fu gente particolare, decisa e mi pare risolutamente realista. A noi toccava fare come e più degli altri, anche nel tenerli insieme. Punto. Noi comunisti eravamo antifascisti e per poco non andava da sé il reciproco. E questo, diciamo, è quello che ci racconta. L'altro elemento che è significativo è l'orrore della guerra e della violenza. È qualcosa che ritorna in tutti i suoi racconti della Resistenza. Non mi ci soffermo, ma mi soffermo in chiusura sul ricordo che Rossanda lascia a Giuliana Gadola della Resistenza, e che mi pare che ci racconti ancora molte cose tutt'oggi. Rossanda dice: non ricordo della Resistenza momenti belli, eroici o appassionanti. La ricordo come una dura fatica, come ore incerte, come scoperta della crudeltà tedesca, come freddo, fatica, compagni morti. La ricordo all'inizio come un grande andare e venire, portando idee elementari, cercando di capire approssimativamente le cose del mondo. La ricordo all'inizio come una grande divisione delle coscienze dei giovani, che non sapevano nulla e dovevano decidere di qua o di là. Ricordo infine errori, semplificazioni e anche crudeltà nostre, e su queste crudeltà nostre lei torna sia negli anni Ottanta che nell'autobiografia, pur infinitamente minori di quelle nemiche. La mia educazione politica fu dura e severa, senza retorica e senza soddisfazioni. Credo che fosse un'educazione giusta, e certo mi marcò per sempre, aiutandomi a prendere risolutamente la mia parte senza manicheismi, con la certezza che non si sceglie mai senza tagliare sul vivente, colpire anche ciò che in parte è sano e che tuttavia bisogna scegliere. Questa educazione è molto diversa dalla formazione illuminista che avevo ricevuto e amato, nella quale la speranza di una conciliazione sicura ed una sempre limpida discriminante tra le forze della luce e le forze della notte mi avrebbe sempre permesso di salvare l'anima in bellezza. Con queste parole io penso che possiamo ricordare con riconoscenza Rossana Rossanda. Grazie.
Grazie a Giulia Albanese. Allora, Ferruccio Capelli, direttore della Casa della Cultura. Rossanda prende l'incarico di direttrice della Casa della Cultura alla riapertura dopo anni di inattività, in una fase difficilissima, quindi diciamo che raccoglie una sfida molto complessa, alta, e la vince con un progetto innovativo e di grande autorevolezza, no?
Proprio così, proprio così. Un attimo, Casa della Cultura è una parte molto importante della storia di Rossanda. Ci resta per 12-13 anni complessivamente, e secondo alcuni, poi preciserò questa cosa, in Casa della Cultura Rossanda compie quello che è stato chiamato il suo capolavoro. Ma vediamo un attimo di... calma. Era il 51 quando Rossanda viene chiamata alla Casa della Cultura. Era allora una giovanissima dirigente della Federazione Comunista di Milano, organismo nel quale peraltro Rossanda per tutti gli anni 50 fino a che resta a Milano continua a avere ruoli vari di responsabilità e di direzione politica. Ma nel 51 gli viene fatta una proposta particolare, quella di prendere in mano e rilanciare, ripensare su basi nuove la Casa della Cultura. La Casa della Cultura che aveva avuto una storia addirittura scintillante nei primissimi anni dopo la guerra, ma che poi era stata chiusa brutalmente. Era stato in mezzo il 48, la sconfitta delle sinistre, e quel centro culturale che si era insediato addirittura nel Club dei Nobili dietro la Scala non aveva più il diritto di esistere. Si mise in moto i proprietari della sede, la Breda, per avviare lo sfratto, e per renderlo più celere e operativo si mise in moto anche il ministro degli interni Scelba, che decise di chiudere. La Casa della Cultura venne chiusa, si restò un vuoto profondo nella città di Milano, e perché aveva avuto uno straordinario successo in quei 2 o 3 anni di vita intensa. Era passata un po' tutta la cultura democratica antifascista di Milano, d'Italia e anche d'Europa. Da quel luogo si sentiva il bisogno di rimetterlo in moto, di rilanciarlo, ci voleva qualcosa di nuovo, e da qui nasce l'idea di affidare il tentativo di reinventare la Casa della Cultura alla giovanissima e brillante Rossana Rossanda. Ma vediamo qual era lo scenario in cui avviene questa cosa. Siamo ai primissimi anni 50 ed era, come tutti sappiamo bene, uno scenario molto difficile per la sinistra, molto complicato. Era la fase più acuta della guerra fredda, c'era un clima di pesante conservatorismo culturale e politico, c'era, come è giusto ricordare, un clericalismo molto aggressivo nella vita pubblica, e soprattutto le sinistre, i comunisti in particolare, erano gravemente isolati. Isolati, notiamo bene, soprattutto nel nord, nelle città del nord. Bisognava spezzare questo isolamento. Bisognava riuscire a rimettere in circolazione il valore di tolleranza, di apertura, di ricerca del nuovo, e per usare le espressioni che allora vennero utilizzate, mi limito a riprendere esattamente quello che veniva detto allora, bisognava riuscire a recuperare e riattivare le radici dell'illuminismo. Per questa operazione politico-culturale, cioè ristabilire i valori di tolleranza, di libertà, i valori minimi elementari della convivenza civile e democratica, Milano era davvero importante, decisiva. Bisognava rimettere in movimento quella cultura democratica, illuministica milanese, con la quale peraltro nei primi anni del dopoguerra c'era stato qualche screzio, o forse qualcosa di più, qualche screzio fra il resto dei gruppi dirigenti della sinistra e quelli qui di Milano. Bisognava quindi reinventare qualcosa. È interessante notare che nel tentativo di reinventare la cosa, nel clima cupo del dopo 48, si mise in movimento lo stesso Togliatti. Cito questa cosa che di solito non viene detta, perché ne posso testimoniare con sicurezza, perché anni fa, quando facevo una ricerca accurata su quello che accadde allora, ebbi modo di parlare con parecchi dei protagonisti di allora, e alcuni di loro mi dissero: guarda che fu lo stesso segretario del PC che capì che bisognava rivolgersi a Milano e rimettere in movimento gli intellettuali della cultura democratica di Milano, e bisognava inventare qualche operazione nuova. E da qui nacquero 2 cose molto importanti. La prima la ricordo di sfuggita, anche se è molto interessante. Venne avviata un'operazione editoriale nuova, la Colip, nel 49 venne avviata, nella quale venne coinvolto il giovanissimo Gian Giacomo Feltrinelli. Quell'operazione ebbe un brillante successo, tant'è vero che lo stesso Feltrinelli qualche anno dopo, nel 54, l'acquistò e ne fece la base di partenza di quella che poi divenne la casa editrice Feltrinelli, con tutto, come dire, l'enorme dirompente successo che ebbe negli anni 50 e negli anni 60. Ma l'altra cosa che bisognava assolutamente fare era quella di rimettere in moto a ogni costo quella casa della cultura che aveva brillato così tanto nel dopoguerra. Serviva una sede, cosa molto difficile, non c'erano soldi, come fare a risolvere questo problema? Ci pensarono con un gesto di straordinaria generosità la sorella di Eugenio Curiel e il marito Ignazio Usiglio, a cui proprio un paio d'anni fa abbiamo dedicato una targa in Casa della Cultura per ricordare questo gesto francamente enorme. Fecero una donazione, donarono quella che era la cantina del loro negozio. Quindi è quella la base che poi ha garantito una lunga continuità alla vicenda, ma serviva anche una direzione per questa operazione nuova, per reinventare la Casa della Cultura. Ed ecco allora che ci si rivolse alla giovanissima e fin da allora brillantissima Rossanda. Aveva un curriculum perfetto, aveva partecipato alla Resistenza, come è stato qui ampiamente ricordato, era stata allieva, diventando anche la nuora di Antonio Banfi, l'intellettuale che aveva dato un'impronta alla prima Casa della Cultura e in generale alla vita culturale milanese del dopoguerra. Non solo la Casa della Cultura, ma anche il Politecnico, la rivista di Vittorini, era impregnato dalla prima all'ultima pagina dell'impronta culturale che aveva impresso questo importante filosofo milanese. Rossanda, a cui viene dato questo incarico, si getta nell'impresa con una straordinaria energia. E la Casa della Cultura, ecco qui la prima scelta decisiva. Se non si capisce questo, non si capisce nulla dell'operazione che fece Rossanda. Dice che non doveva essere il circolo culturale dei comunisti. Questa è la prima vera scelta che fece. Doveva essere percepita ed essere nei fatti un centro culturale unitario della cultura progressista. E qui Rossanda incomincia a compiere delle operazioni di straordinario coraggio e inusuali dati i tempi. Costruisce nella Casa della Cultura organismi in cui i comunisti erano addirittura una minoranza, con grande spazio per gli altri, per i socialisti innanzitutto. E presidente diventa lo scienziato socialista, che poi molti anni dopo diventerà anche ministro socialista, Carlo Arnaudi, diciamo scienziato, socialista. Ma con lui ci saranno anche due socialisti diversissimi, come Franco Fortini, con cui Rossanda stringe una feconda amicizia, ben documentata dal carteggio fra i due, che è stato recentissimamente pubblicato proprio poche settimane fa, e poi Cesare Musatti, molto, anche lui socialista, molto diverso da Franco Fortini. Per non parlare poi di Vittorini, che rinsalda, grazie a Rossanda, il suo rapporto con la Casa della Cultura. Vittorini è stato tra i fondatori della Casa della Cultura, quelli che avevano pensato il progetto iniziale della Casa della Cultura. Poi c'era stata una rottura nel 1948, con i comunisti. Rossanda lo recupera, lo riporta dentro tutta la vita della Casa della Cultura e riesce a farne anche di lui un progetto. Quindi capite una struttura molto articolata, molto plurale nella direzione. Insomma, la Casa della Cultura si configura rapidamente come il luogo dell'incontro di tutta la cultura di sinistra e laica. Mancano all'appello solo i cattolici. Lì evidentemente c'è un veto insuperabile. Erano i tempi della scomunica delle sinistre. Si può solo procedere per vie sotterranee, perfino con padre Turoldo e con Camillo de Piaz, che erano stati due padri di largo corsia dei servi, che erano stati addirittura tra i fondatori del Fronte della Gioventù. Ma anche con loro i rapporti potevano procedere solo per vie traverse, perché era molto complicato in quel clima di pesante oscurantismo stabilire i rapporti interni. La casa di via Borgogna diventa il centro, rapidamente, diventa il centro di battaglie politico-culturali decisive, quelle contro la legge Truffa innanzitutto. E poi sono documentate le primissime discussioni sul divorzio e in essa emergono come protagonisti anche celebri architetti come Rogers e i suoi colleghi di studio, quelli che dettero vita alla famosa Torre Velasca. Si riunisce un nucleo ferratissimo di giuristi che discutono appassionatamente con Mortati e soprattutto con Calamandrei. Si avvia la collaborazione con il Centro di Prevenzione e Difesa Sociale di Beria d'Argentin. Si affacciano per la prima volta le scienze sociali e sulla scia di Muratti fanno dal loro luogo di riunione anche i giovani psicanalisti. Insomma, in poco tempo, via Borgogna 3 diventa il luogo del dibattito pubblico per eccellenza in Milano. Rossanda, con orgoglio non dissimulato, arriverà a dire che era il solo luogo dove in quegli anni si discuteva sul serio e si discuteva con grande apertura internazionale. Passano per via Borgogna Lukács, Sartre, Brecht, vi è un'interazione attiva, anzi in questo caso addirittura una frequentazione continua con il piccolo di Grassi e di Strehler e poi con la Scala. Spesso gli artisti protagonisti della Scala possono poi scendono le scale di via Borgogna, e vi vengono poi proiettati i film censurati, che allora accadeva spesso, ad esempio i film di Alessandro Neschi, con nella sua autobiografia Rossanda con qualche divertimento dice: per riuscire a proiettarlo ho dovuto rivolgermi personalmente ad Andreotti, e Andreotti permise la proiezione dell'Alessandro Neschi, il celebre film di Eisenstein. Insomma, la Casa Cultura fu in quegli anni un luogo effervescente di libertà e di ricerca. E poi nei primissimi anni 60 si discuterà, ancora Rossanda era in quel periodo, appassionatamente con il gruppo 63 e faranno le prime prove i giovani del nuovo canzoniere italiano. Insomma, Rossanda lascia poi la Casa della Cultura tra il 62 e il 63 perché diventa responsabile culturale nazionale del PCI e poi diventa anche parlamentare. In quei 12 anni di sua direzione ha compiuto un'operazione che ha lasciato un segno profondo e che è destinata a durare. Per qualcuno, l'ho già accennato prima, voglio anche dire, allora c'era il giovanissimo Fulvio Papi che si era affacciato alla Casa Cultura e da allora non si è più staccato. Lui ha sempre detto, guarda che quello che fece in Casa della Cultura fu il suo capolavoro. E è una riflessione che io la recupero come testimonianza forte di chi ha partecipato, che è colpito dall'intensità e dall'acutezza dell'operazione. Posso solo aggiungere che quando, se qualcuno interessa, quando 25 anni fa sono stato chiamato a dirigere la Casa della Cultura, io ho dichiarato pubblicamente che sarei ripartito da Rossanda, da quello spirito, da quel metodo di direzione culturale, rigore, apertura, curiosità, con un profilo sempre un po' borderline, anche perché l'eresia è connaturata alla ricerca culturale. Ma e chiudo il ragionamento con una riflessione. Quali sono gli ingredienti di quell'operazione così brillante che in quei 12 anni fece Rossanda? Detto altrimenti, la personalità di Rossanda, di rompente, perché in Casa della Cultura ha potuto affermarsi così brillantemente e lasciare un segno così profondo? Io provo a bozzare tre risposte e con queste chiudo il mio ragionamento. La prima, Rossanda ha avuto una inconsueta capacità di direzione politico-culturale. Di direzione politico-culturale. Insisto, politico-culturale senza la quale era impossibile tenere assieme e fare interagire forze e suggestioni così diverse. Il capolavoro autentico architrave di tutta l'operazione si ebbe nel 56. Sapete cosa vuol dire il 56? Sapete la crisi che squassò il movimento comunista, il movimento operaio internazionale, Budapest e tutto quello che questo comportò? Ebbene, in quella vicenda altri centri culturali di sinistra esplosero letteralmente. Proprio di questi tempi ho avuto modo di ricostruire puntualmente quello che accade a una Casa della Cultura gemella di quella di Milano, era la Casa della Cultura di Reggio Emilia, perché a Reggio Emilia Banfi ovviamente aveva radici profonde, si mise in moto anche a Reggio Emilia una Casa della Cultura molto importante, da cui mi si dice passò praticamente tutto il gruppo dirigente del partito di Reggio Emilia, con quello che voleva dire l'importanza che era. Bene, nel 56 quella realtà effervescente letteralmente esplose e non restò traccia della Casa della Cultura. A Milano invece accade una cosa completamente diversa, che la Casa Cultura trasse forza dalla discussione del 56 e trappe prestigio dal modo come venne discussa quella discussione. E perché questo? Perché Rossanda si è promossa a più livelli. Essa ha preso posizione con una lettera più firme, c'è la firma di Gian Giacomo Feltrinelli, di Del Bo, di Aldrovandi, di altri, è documentata nella mostra di Rossanda, quindi se volete vedere è molto interessante. Prese firma con una sua lettera, prese posizione contro l'invasione dell'Ungheria, ma contemporaneamente fece discutere pubblicamente degli eventi ungheresi, ciò che era connesso in Casa della Cultura, fece discutere pubblicamente le diverse posizioni e le fece confrontare con i dirigenti della sinistra, con i più importanti dirigenti del PC. Chiamò i dirigenti comunisti a un confronto pubblico che si tinse in qualche momento di tensioni drammatiche in sala. È molto divertente anche come questo esplosero, divertente, interessante come esplosero il confronto con gli intellettuali e con i cittadini milanesi. Ma il risultato di quella gestione aperta e ferma del contempo fu quello che la Casa della Cultura divenne il luogo in cui le diverse anime della sinistra riuscirono a confrontarsi anche sull'Ungheria, anche sul Budapest, sulle scelte successive. Insomma, riuscirono a convivere e a fare quindi, a rafforzare quello che era il centro culturale. Seconda risposta che abbozzo. Essa seppe far vivere la lezione intellettuale del suo maestro, di Antonio Banfi. Cioè si fece interprete del razionalismo critico di Banfi, ovvero quel razionalismo critico che poi negli anni 40 si è trasformato in marxismo problematico, aperto, animato da spirito critico, con lo sguardo rivolto alla grande cultura europea. Si scavava sulla storia, studiava di economia, ma anche delle istituzioni, di arte, e da questa impostazione banfiana, a cui Rossandri restò profondamente fedele, che lei fece vivere concretamente, ne uscì un respiro culturale europeo in sintonia con i fermenti del pensiero progressista che attraversava l'Europa. Era l'orizzonte che permetteva di dare il meglio di se stesso ai grandi allievi di Banfi, ai vari Paci, Preti, Formaggio, Anceschi, di raccogliere e far convivere con questi il trascendentalismo della prassi di Dal Pra e di mettere alla prova anche la filosofia della scienza di Geymonat, tutte personalità che nel loro insieme dettero un segno profondo alla cultura milanese di quegli anni, che trovavano il punto di incontro proprio lì, in via Borgogna. E la terza risposta, che mi permetto, però la voglio fare perché siamo proprio in sala Lessi, quindi in sala del Comune, mi sembra giusto inserire questo terzo punto di riflessione. Con questa operazione Rossanda e la sua Casa della Cultura si misero in sintonia con un amore profondissimo che attraversava la città e la cultura di Milano, ovvero quella tensione verso l'Europa che da decenni si respirava in città. Ho letto con interesse un lavoro appena uscito del nostro amico Giorgio Bigatti, che ricostruisce la Milano anche degli anni 20 e 30. È molto interessante perché dice, attenzione, erano gli anni della retorica del nazionalismo, della chiusura autarchica e tutto, ma Milano come dire, viveva quello come una cappa insopportabile. Si continuava a manifestare, nonostante questa retorica dominante, una tensione ad andare a guardare quello che accadeva nel resto d'Europa. Ecco, questo sguardo di Milano, rivolto sempre ai fermanti europei, ha trovato interprete negli anni 50 proprio la Casa della Cultura di Rossanda. Quello diretto dalla comunista Rossana Rossanda, che fu la migliore interprete di quella profondissima vocazione milanese. In nessun altro centro come in via Borgogna si respirava in quegli anni l'inquieto spirito della grande cultura europea, e qui sta, secondo me, la ragione più profonda del fascino che quella Casa della Cultura seppe esercitare sulla città di Milano. Grazie.
Grazie a Ferruccio Capelli. E ora c'è Luciana Castellina.
Ma io devo dirvi che sono molto contenta di fare parlare di Rossana a Milano e di farlo nel Palazzo di Città, perché Rossana non si può capire se non nel contesto di Milano, che è assolutamente particolare. E devo dire che anche Milano si capisce male senza la presenza di Rossana, che la segna di un tratto molto specifico e particolare. In che senso? Io sapete che me la sono presa abbastanza con molte delle commemorazioni che sono state fatte di Rossana, in cui si è parlata di lei come un'intellettuale raffinata, come una femminista, come una scrittrice, giustamente, perché è arrivata ancora, sono arrabbiata con il premio Strega che la fece arrivare in cinquina con il suo bellissimo libro La ragazza del secolo scorso, e che non prese il premio, e come giornalista. E però perché l'ho fatto? Perché la cosa secondo me più caratteristica di Rossana e più significativa è che Rossana è stata certamente tutto questo, intellettuale raffinata, femminista, scrittrice, eccetera, ma è stata una militante comunista, ed è difficile trovare una militante comunista che sia anche tutte le altre cose che ho detto e contemporaneamente che abbia potuto essere legittimata in questo partito, che dovete capire, io sono romana e noi abbiamo sempre guardato a Milano come l'altro da sé, nel senso che Milano era la federazione del Partito Comunista operaio, massimamente operaio e anche con una chiusura operaista che per noi che stavamo a Roma la sentivamo come lontana. E quindi ancora più caratteristica è la presenza di Rossana, che fa qua a Milano una delle cose più significative sull'altro versante. Mi aiuta molto quanto ha detto fino adesso Ferruccio, cioè la specificità, il valore, l'importanza di questa Casa della Cultura di Milano, che diventa il veicolo di una cultura che veicola qua le avanguardie culturali europee che l'Italia non aveva potuto conoscere per via del fascismo e che erano estranee in particolare al Partito Comunista, non solo a quello di Milano, ma a tutti. Il Partito Comunista aveva una cultura molto tradizionale fra i giovani perché non aveva conosciuto il resto e fra gli anziani perché avevano vissuto l'Italia in un periodo diverso. È inutile che vi racconti e vi dica, perché lo sappiamo tutti quanti, che la Casa della Cultura è stata appunto molto importante per questo, ma che è stata anche l'oggetto di molti contrasti all'interno del Partito Comunista. Basta ricordare la polemica di Togliatti con Vittorini, che portò a una rottura che fece molto scalpore, che Togliatti attaccò apertamente i pittori astrattisti, che poi continuarono ad essere astrattisti con la tessera del Partito Comunista in tasca, perché anche questa è una bella caratteristica dell'Italia. E guardate, questa è la cosa più bella del PC secondo me, perché è la stessa cosa che il PC ha fatto con la Chiesa Cattolica, no? La Chiesa Cattolica l'ha cominciata a attaccare perché è una chiesa molto di destra. Il PC non ha fatto una grinza, non si è messa lì a scontrarsi, è andata per, ripenso al vescovo di Andria, paese operaio, bracciantile, eccetera, che fa una scomunica dei comunisti e gli dice che non avranno più il permesso di essere i padrini alle cresime dei bambini. E che fa il PC? Piglia il segretario del Partito Comunista di Andria, piglia tutti i comunisti della città con le bandiere rosse, con la falce e il martello, marcia sulla cattedrale e dalla cattedrale afferma il diritto dei comunisti di fare i padrini per le crisi, di essere cattolici e quanto è l'altro. Cioè è riuscita ad affrontare questo problema che era complesso senza piegarsi, senza andare allo scontro, ma riaffermando la sua punto di vista. E quando sento dire che gli astrattisti sono continuati a essere astrattisti con la testa del Partito Comunista in tasca, è un altro aspetto di questo. Bene, voglio dire, questa cosa è importante, si capisce in qualche modo, dicevo, in questo frangente. Badate, a Milano ci sono molti intellettuali raffinati, penso soltanto ad Alto Tortorella, anche lui allievo di Banfi, che è morto così recentemente, e poi quest'altra cosa singolare, perché vedete, Rossana fa la Casa della Cultura, ma è a lungo membro della segreteria della Federazione Milanese ed è una che si occupa della questione operaia per tutta la vita, è sempre il suo primo punto di riferimento in ogni città dove andava in giro a fare, la prima cosa che faceva era chiedeva cosa succedeva alla fabbrica più importante di quel paese. E la Federazione di Milano era anche una federazione, come dire, molto tradizionale, ortodossa anche, ed era considerato anche il posto dove più a lungo regnò, diciamo, una cultura anche molto filosovietica, diciamo. Ma questo filosovietismo a Milano è stato anche molto particolare. Voglio ricordare qua Armando Cossutta, perché veniva considerata nel PC che Cossutta era il capo, come dire, dei filosovietici. Eppure Cossutta, pensate solo una cosa, quando Cossutta è morto chi ha fatto la commemorazione al suo funerale per richiesta dei Cossutiani sono stata io, e cioè quella che ero stata, come dire, radiata dal partito, soprattutto dai Cossutiani, perché anche Cossutta era così, ma però è stato una cosa particolare. Noi abbiamo fatto poi tanti anni dopo Rifondazione Comunista insieme, e con Cossutta siamo riusciti ad andare d'accordissimo. Cioè, questa federazione milanese, varrebbe la pena di farci un libro su tutta la storia della federazione milanese, perché è stata una cosa, come ripeto, molto particolare. E, come dire, è interessante questo, che naturalmente il partito poi via via si è corretto, teniamo conto che a un certo punto viene fatto il contemporaneo, è un tentativo di fare qua a Milano proprio una pubblicazione che invece cerca proprio di ricollegarsi alla cultura europea, eccetera, e però insomma Milano regge questa sua specificità. Rossana, ripeto, ecco, poi dite sì, ma come militante che va bene, che sta alla segreteria del Partito Comunista Milanese, eccetera, come viene fuori la rottura del manifesto? Ecco, la rottura col manifesto è stata una cosa molto sofferta e molto diversa da tutte le altre. Proprio per questo io mi piace dire a molti che sono nei partiti, tutti i partiti oggi, che non sono d'accordo, che protestano, eccetera, e gli dico sempre: vi piacerebbe una bella radiazione come quella che ci abbiamo avuto noi, che fu molto discussa, patita, sofferta, discussioni infinite, eccetera. Adesso tanto vi lasciano dire quello che volete, perché non gliene frega più niente. La nostra rottura del manifesto non fu così, fu una discussione seria, lacerante, e quindi una cosa molto diversa. Anche questa è una caratteristica di cui tenere conto, e io appunto quasi rimpiango quel tipo di rottura. E nella storia, la Casa della Cultura non ne parlo perché ne ha parlato Ferruccio, del resto basta andare a vedere le fotografie che sono attaccate alle pareti della Casa della Cultura per rendersi conto che cosa è stata e quanti sono stati gli ospiti di questa. E è molto significativo, badate, che Togliatti, che pure è il protagonista della rottura con Vittorini, che se la piglia con i pittori astrattisti, eccetera, e poi che fa? Nel 1961 propone a Rossana di diventare lei la responsabile della Commissione Cultura Nazionale del Partito. Ma date che la responsabile della Commissione Culturale Nazionale del Partito era una cosa molto importante. Non è che si trattava che doveva trattare il rapporto diplomatico con gli intellettuali, si trattava della formazione della cultura del partito, e quindi, come dire, un posto chiave, direi, nel definire l'identità. E Togliatti fa questo gesto che stupisce, naturalmente, ma com'è possibile? Dopo che hai fatto litigato con Vittorini, con questo è proprio Rossana. Perché Togliatti, come sapete, era molto intelligente e quindi ha capito che Rossana, proprio perché era così, era necessaria nel partito, e lo poteva essere proprio anche perché era contemporaneamente una militante comunista a tutto tondo, non soltanto un intellettuale. Unificava in lei, nella sua personalità, nel suo modo di lavorare e di pensare, tutti e due gli aspetti che erano necessari per il partito. E quindi è una storia anche questa, come dire, singolare in questo senso. E poi, dicevo, il manifesto. Manifesto Rossana è stata fondamentale perché anche lì non è stata soltanto l'apporto di un intellettuale, si è rimboccata le maniche, è stata una dirigente nel manifesto, nei suoi aspetti di organizzazione politica, oltre che del giornale, ha avuto un rapporto, anche il suo rapporto, il manifesto si è fatto principalmente attorno a Lucio Magri e Rossana, pittore ha curato sempre di più la parte, diciamo, giornalistica, e il rapporto con Lucio, che era diversissimo da questo punto di vista con lei, è stato straordinario. Un'amicizia così forte che, come sapete, alla fine, quando Lucio stava anche male, eccetera, ha deciso di porre fine alla propria vita, chi l'ha accompagnato è stato Rossana, con un gesto di grande generosità, perché ne ha sofferto enormemente, l'ho accompagnato e tuttora, fino alla fine, mi diceva quanto l'ha fatta soffrire quell'accompagnamento, che gli ha dovuto tenere la mano mentre veniva fatta la famosa iniezione. E questa amicizia è stata importante anche nella fattura del manifesto, nel modo di essere del manifesto, perché in qualche modo si sono unificate due culture che sono state ambedue molto importanti, e molto con questa strada d'amicizia. C'è un bel pezzo che fa Rossana, con il suo libro racconta quando conosce Lucio, che gli dice subito, dice: ho conosciuto un ragazzo molto antipatico e molto presentuoso, mi ha detto subito che io sbagliavo tutto nel giudicare De Gaulle, che non era così, ma era il contrario, punto. Poi ci aveva ragione, è vero, e poi dopo è stato sempre così questo rapporto, ma è stato un rapporto appunto interessante da tutti questi punti di vista. E ancora Rossana è stata, badate, io me li ricordo bene perché sono il momento in cui io l'ho conosciuta direttamente, la fine degli anni 50. Io dirigevo il giornale settimanale della Federazione Giovanile Comunista e quindi ero in contatto con i vari segretari dell'FGC che in quel periodo si sono susseguiti. Lia Ciganini, Michelangelo Notarianni, Occhetto. E naturalmente i giovani erano un movimento di passaggio fra gli anni 50 e gli anni 60, le cose cominciavano a cambiare ed erano alla ricerca di un punto di riferimento. E lì cominciò la frequentazione di casa di Rossana, che all'inizio, io ho ritrovato le lettere che volevo portarvele, ma all'ultimo momento non le ho trovate più. Ci sono delle lettere bellissime che mi scrivono Occhetto, Notarianni, Lidia, e dicendo: siamo stati a casa nel salotto della signora Banfi, cioè si comincia così, per la signora Banfi, perché nonostante tutto era la signora Banfi, hai capito? Non era una compagna qualsiasi. E poi dopo un po' siamo stati a casa di Rossana a parlare, e casa di Rossana è diventato il punto di incontro in cui noi ci siamo ritrovati. Io venivo da Roma molto spesso, perché Milano era pur sempre una federazione giovanile importante, e i miei rapporti con i giovani dell'FGC di Milano naturalmente erano molto stretti, e dove ci trovavamo? A casa di Rossana. E lì è stato, a casa di Rossana, un punto importante da questo punto di vista, proprio per questo, perché è stato là dove si è cominciato a discutere. Pensate che volevamo fare una rivista inizialmente, che volevamo che si chiamasse Il Principe, per via di Machiavelli. Per fortuna non l'abbiamo fatto, figuratevi se avessimo fatto una rivista con questo nome come sarebbe andata. Ma è stato un punto importante, e Rossana è stato un elemento importantissimo nella costruzione di un rapporto nuovo con lui, così come ha fatto poi con l'ultima sua scoperta, che è stato il femminismo. È stata tardiva, perché io e Rossana facciamo tutte e due parte, Rossana era un po' più vecchia di me, ma non tanto. Con le donne del femminismo siamo arrivati tardi, soltanto appunto all'inizio degli anni, agli anni 60. Ma Rossana ha dato un contributo fondamentale, che gli deriva proprio da questa formazione anche al femminismo. C'è un libro recente che vi consiglio di andare a vedere, che ha curato Gabriele Polo, che è stato pubblicato niente di meno che dalla casa editrice della CGIL, in cui si è ritrovato, Gabriele ha trovato nel computer di Rossana degli appunti per questo libro, e quindi li ha messi insieme, che erano diretti a Bali Bar, perché dovevano scrivere un libro insieme che rispondesse a questa domanda. Ci sono due movimenti, il movimento femminista e il movimento operaio. possiamo avere due movimenti così diversi e un solo partito oppure no? Cioè, possiamo lavorare insieme oppure no? La risposta di Rossana è una risposta in parte impopolare nel femminismo, ma risponde giustamente sì, perché l'obiettivo del femminismo, nonostante la diversità profonda e evidente che c'è nella problematica, eccetera, però ci abbiamo un punto in comune che dobbiamo tenere fermo. Vogliamo cambiare tutti il sistema, sia le donne che il movimento operaio vogliono un sistema, una società diversa. E questa è una cosa così importante che dobbiamo in qualche modo non separarci e mantenerci insieme. È una discussione ancora aperta fra le donne e credo che debba in questo modo continuare. Vi voglio raccontare solo un episodio ancora di Rossana e di Togliatti, perché il rapporto Rossana-Togliatti è molto interessante proprio per queste cose che dicevano. Chi era molto curioso dell'Italia, arrivato sempre per via della Casa della Cultura, era Jean-Paul Sartre, che non amava il suo partito francese per il settarismo, la chiusura, eccetera, e amava molto il Partito Comunista Italiano. E quindi veniva molto spesso a vedere, a curiosare, eccetera. E a un certo punto decide di mostrare a teatro uno dei suoi libri, Le Mensal, e che in Francia non aveva mai portato sulla scena, e va da Rossana, in quanto responsabile della cultura, a chiederle il permesso del PC di fare questa cosa, mettere questa cosa in scena a Torino. E Rossana gli dice: come mi chiedi a venire via a richiedere il permesso? Quando mai mi devi chiedere il permesso al Partito Comunista se posso fare questa cosa? E lui dice: ma da noi in Francia avrei dovuto chiedere al partito, quindi te lo chiedo. Rossana si mette a ridere, poi va da Togliatti e gli dice: ma pensa un po' che è venuto Jean-Paul Sartre a chiedermi se gli davamo il permesso di fare questa cosa. Togliatti si mette a ridere e dice: ma me lo fai conoscere questo Sartre? E allora Rossana organizza una cena con Nel Degliotti, Simone de Beauvoir, Sartre e lui e Rossana. E si nasce un'amicizia ferrea fra Togliatti e Jean-Paul Sartre, tanto forte che quando Togliatti muore, Sartre scrive una commemorazione, Il mio amico Togliatti, di una pagina intera sull'Unità, e poi la ripete e la riproduce nella sua rivista in Francia, eccetera. Ma soprattutto Sartre capisce attraverso questa frequentazione che cosa è il Partito Comunista Italiano. E c'è un bellissimo scritto suo che a un certo punto dice: finalmente ho capito che cosa è questo animale strano. Sapete che Togliatti chiamava il PC una giraffa, perché voleva dire che era un animale con questo collo lungo lungo, le zampe lunghe lunghe, cioè completamente diverso. Era il suo modo diplomatico per dire che non aveva niente a che fare con gli altri partiti comunisti occidentali, che noi eravamo diversi, quindi dicevamo che eravamo una giraffa. E allora Sartre dice: finalmente ho capito che cosa è il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano è l'Italia. E badate, sembra una frase banale, ma coglie un elemento fondamentale. Il PC è stato un pezzo dell'Italia, un pezzo autenticamente italiano, che ha saputo inserirsi, diciamo, nella cultura, nel gusto, negli atteggiamenti umani della società italiana. Non è stata una cosa estranea che veniva da fuori, il marxismo, le cose, no, è stata un'altra cosa, è stata l'espressione di un incontro, di un pezzo della società italiana. E pensate al cinema neorealista di tutti gli anni 50 e 60, in cui chi è il comunista? È il bulletto della periferia, che però porta la tessera del Partito Comunista in tasca ed è fiero. Chi è l'attore più popolare che c'è in Italia in quell'epoca? Chi è? Tognazzi. E che fa Tognazzi? È lui che interpreta sempre il comunista, sempre con il bulletto, un po' strafottente, ma con la testa del partito in tasca. E questa descrizione, questa comprensione, io la trovo preziosa e la uso sempre quando mi chiedono di parlare all'estero cos'era il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano ha avuto la la caratteristica di essere l'Italia. E la Federazione di Milano, vogliamo dirlo, è stata forse quella più simbolica da questo punto di vista. E la figura di Rossana, che ha saputo essere una persona che andava a fare il lavoro anche davanti alle fabbriche e però poi è stata anche a capo di quella Casa della Cultura che, di cui abbiamo parlato qui, come era ovvio e logica, ne è stata in qualche modo una giraffa più significativa. E questo voglio finire però con una frase che ho trovato, che avevo scritto e però ve la voglio dire perché non me la ricordavo neanche io. Quando Rossana è morta c'è stato una grande eco della sua morte, non solo tutti i giornali italiani ne hanno parlato in modo che non ci si sarebbe aspettato così tanti, ma anche all'estero. Ma fra tutte le commemorazioni che ci sono state vi voglio citare quella di Massimo D'Alema, figuratevi un po'. Perché che cosa scrive Massimo D'Alema? Dovete sapere che Massimo D'Alema era, che è stato segretario del PCI, è stato presidente del Consiglio, eccetera, ma nel 68 era uno studente dell'Università di Pisa e cominciò per essere uno dei diffusori dei primi numeri del Manifesto. E scrive D'Alema una frase che dice, all'Università di Pisa, ecco, se il PC alla fine capì il 68 e per questo è stato così diverso dal Partito Comunista Francese, lo deve, scrive, al Manifesto, che ci ha aiutato a capire quello che noi come partito non avevamo capito. Credo che questo sia il più bello omaggio a Rossana che si poteva fare.